Ave Maria, carissimi, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. La riflessione di questa settimana, amici, come al solito, qualcosa che riguarda la nostra vita spirituale, soltanto la vita spirituale di consacrati, cuore Immacolato di Maria. Anzi, dico subito, spero e credo che molti di voi stiano seguendo il corso di preparazione alla consacrazione al cuore immacolato di Maria, che proprio sulle onde della radio Buonconsiglio viene pagata, ecco, questo corso di preparazione importantissimo. Ecco, tutti noi lo abbiamo seguito anche magari molti anni fa e ci siamo consacrati al cuore immacolato di Maria, questa grande grazia che ci viene dal cielo, una grazia che serve per la nostra salvezza e anche per la perfezione cristiana, perché il Signore ci vuole perfetti, no? Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro. Quindi Dio vuole la nostra perfezione cristiana, che in alcuni casi diventa proprio santità. E proprio partendo un po' da questo ordine che in qualche modo ci viene da Dio, allarghiamo un po' il nostro discorso, perché come al solito le cose che diciamo non stringono soltanto a coloro che sono consacrati al cuore immacolato di Maria, ai missionari dell'Immacolata, ai militi, no? Come dice la nostra sigletta iniziale. È una realtà che pervade tutto il cristiano, il battezzato, il credente, l'uomo figlio della luce. Ecco, come siamo diventati noi con il battesimo. Okay, non abbiamo perduto la grazia di Dio. E allora guardiamoci intorno. Ecco, Dio non solo ci ordina in qualche modo, non come un ordine tassativo, logicamente, nel senso vincolante all'essenza della grazia di Dio, però Dio vuole che noi siamo perfetti. Ma questa parola ordina mi ricorda anche un altro ordine che Dio ci dà. Per vedere dove la troviamo un'altra parola come questa, cioè Dio ordina, non solo nel libro della Genesi, in quanto che nel libro della Genesi sappiamo Mosè ricevette da Dio non solo il decalo, no, ma anche tutto il contorno, tutto quello che doveva regolare la vita spirituale e materiale del popolo degli israeliti. Ci ricorda anche questo Dio ordine una frase, vedete, che troviamo negli Atti degli Apostoli e sulla quale ci dobbiamo veramente soffermare, meditare, riflettere. In queste settimane, in questi giorni, durante la Santa Messa quotidiana e anche quella domenicale, spesso viene proclamata la lettura degli Atti degli Apostoli. Fra poco, sappiamo, fra poco andremo alla festa della Pentecoste, che proprio è detta, no, negli Atti degli Apostoli. Tuttavia, le letture hanno scavalcato la Pentecoste e ci hanno narrato veramente delle avventure di questi atti eroici degli apostoli, cominciando da San Pietro e da San Paolo. Quindi abbiamo visto tutte le loro vicissitudini, la conversione, partendo innanzitutto dalla lapidazione di Santo Stefano, tutto quello che succedeva alla Chiesa nascente che si era stretta intorno alla Madonna, all'Immacolata, le varie predicazioni di San Pietro con con gli apostoli, le persecuzioni, no? Proprio possiamo dire così, le battaglie, ecco, che San Pietro e la Chiesa nascente hanno dovuto sopportare proprio nei primi anni e a maggior ragione dopo la Pentecoste, quando hanno ricevuto i doni dello Spirito Santo. Beh, dopo le avventure anche di San Paolo, a un punto troviamo che San Paolo, nei suoi viaggi, raggiunge una città che è Atene, no? Sappiamo che Atene è tuttora la capitale della Grecia e allora era un centro culturale, filosofico, commerciale, insomma, era veramente insieme a Roma il cuore del mondo allora conosciuto. Beh, San Paolo va proprio ad Atene. E allora noi questa volta non ci soffermiamo alle vicissitudini di San Paolo, non so, a Tessalonica, oppure a Berea, oppure quando a Filippi. No, ci fermiamo un attimo su quello che è successo a San Paolo. Da te. Perché innanzitutto questo? Perché una cosa è annunciare il Vangelo, no? Cari amici, come lo facevano San Pietro e San Paolo, mezzo innanzitutto San Pietro in mezzo agli israeliti, a coloro che insieme a noi hanno crocifisso Gesù. Quindi San Pietro lo dice benissimo, guardate che voi avete ucciso l'autore della vita, dice a un certo punto il popolo di Israele si accerta di questa verità. Dio ha costituito questo Gesù come Messia, come Cristo. Oppure addirittura San Pietro dice come giudice che verrà a giudicare il mondo. E poi anche loro spiegavano a chi, agli israeliti, nel caso di San Pietro, annunciavano il Vangelo, spiegavano come il Figlio di Dio era venuto a redimere, salvare l'umanità. Beh, diciamo così, San Pietro e gli apostoli lavoravano, predicavano il popolo che era credente, cioè gli israeliti. Credevano come credevano i farisei, i sadducei, eccetera, però insomma operavano nel mondo del popolo eletto. San Paolo invece no, San Paolo si muove tra i gentili, cioè tra i pagani. Ecco perché qui ci avviciniamo a quello che ci riguarda. A un certo punto Paolo va ad Atene. Mentre nelle altre città poteva trovare più o meno, diciamo così, un ambiente favorevole, ecco, alla predicazione del Vangelo, che poi dice San Paolo, io ho predicato il Vangelo non affidandomi, no, alla scienza umana, ma secondo Cristo, no? Qui ad Atene, che potremmo definire un centro non solo di paganità, ma anche di idolatria, perché loro avevano una religione. Oggi ci potrebbe far ridere, ma che loro prendevano molto sul serio, e cioè questo dei dei cosiddetti olimpici, l'Olimpo, che poi i romani hanno copiato, no, dai greci, quindi loro chiamavano Zeus, i romani lo chiamavano Giove, Apollo, lo chiamavano in altra maniera, Dioniso, eccetera, ma praticamente avevano, possiamo proprio usare questa parola, no? Un specie insieme multiplo di dei, ognuno dei quali, compreso il loro capo, riconosciuto che era Zeus, ha affetti da tutte le debolezze anche umane. Ecco, questo era l'ambiente che si trovò di fronte San Paolo, un ambiente di paganesimo però idolatra, ecco, di idolatria. Tant'è vero che qui si dice negli Atti degli Apostoli che San Paolo fremeva nel suo spirito al vedere la città di Atene piena di idoli, piena di idoli. Ricordiamoci, cari amici, che i greci erano i detentori della scienza, della scienza che allora era una scienza naturale, ma era anche una scienza astratta. Voglio ricordare così fortemente, filosofi come, per esempio, sono stati, che posso dire, Aristarco, colui che ha misurato per prima, che aveva capito che la Terra era una sfera, mentre tutti gli altri pensavano che fosse piatta. Anche oggi qualcuno continua a pensare che la Terra è piatta, ci sono ancora i terrapiattisti. Ma insomma, Aristarco di Samo fu il primo a dimostrare e anzi a calcolare il raggio di questa sfera che è la Terra. E vi dico più che ha sbagliato pochissimo Aristarco, perché guardando il sole come guardava il fondo dei pozzi, ecco, e facendo un confronto tra due località diverse, misurò che il raggio della Terra era circa 6.000 km. Vabbè, lì usavano un'altra unità di misura, che era lo stadio, però Aristarco ha calcolato bene, una precisione veramente molto elevata. Aveva calcolato il raggio della Terra, ma ancora di più, ci ricordiamo Euclide, per esempio, il più grande matematico geometra, nel senso esperto di geometria, di tutta la storia. Pensate che ancora oggi noi studiamo praticamente sul testo di Euclide, la geometria. Euclide è vissuto centinaia di anni prima di Nostro Signore, ma aveva già sistematizzato la geometria. Questo è cosa perché ve le dico, per farvi capire San Paolo su quale sponda era sbarcato. Per esempio, ecco, Euclide non solo aveva già descritto che cosa sono le rette, i punti, il piano, i triangoli, le figure geometriche, che poi dopo Platone, no? I solidi platonici, insomma, ci fu uno sviluppo fiorentissimo della geometria, esattamente come la studiamo nei nostri giorni, e anche del concetto di dimostrazione matematica. E qui ci avviciniamo al punto. Cioè i greci erano dei grandi logici. Ecco, dei grandi matematici, dei grandi geometri. Per loro la dimostrazione doveva seguire le regole che aveva dato Euclide: ipotesi, ragionamento, quindi teorema e conseguenza. E quindi loro avevano delle regole cosiddette di ragionamento, delle regole di inferenza logica. Guardate che ai romani tutto questo era lontano ancora mille miglia, se vuol dire che tutto il resto del mondo era un po' degli ignorantoni. Però, ecco, guardate un po', no? Questo rende molto simile il mondo d'oggi all'Atene quando fu visitata da San Paolo. Intanto questa Atene era piena di idoli, quindi questa gente che ragionava così bene, i fini ragionatori, Platone, Plotino, gli Epicurei, chi ne ha più ne metta, va bene, però dal punto di vista spirituale erano loro degli ignorantoni, cioè vivevano nelle tenebre dell'ignoranza del vero Dio. Gli ateniesi, grandi logici, grandi matematici, grandi filosofi, però non conoscevano il vero Dio, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non conoscevano neanche Gesù di Nazareth, il Redentore. E San Paolo va ad Atene, un po' come siamo noi, diciamocelo pure, in questo mondo di oggi. E noi adesso, dico, la Chiesa, no? La Chiesa che cosa fa? Continua il mandato che ha ricevuto da nostro Signore Gesù Cristo più 2000 anni fa. Perché? Perché il Signore ha detto predicate il Vangelo in tutto il mondo, battezzate, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E ad Atene di tutto questo non c'era neanche l'ombra. Avevano una città piena di idoli e San Paolo fremeva. Allora che cosa successe? San Paolo si mette a parlare, no? Ad annunciare il Vangelo e immediatamente viene a contatto con chi? Con i filosofi di Atene, in particolare gli epicurei, gli stoici. Ecco, gli epicurei, per esempio, avevano una filosofia che era completamente fondata sul piacere. Quindi per un epicureo quello che contava era nel vivere quello che la natura, tra virgolette, dava di vivere, massimizzando i piaceri, minimizzando i dispiaceri, i dolori, e quindi vivere come un epicureo ancora oggi significa vivere in modo carnale, vivere in modo passionale relativamente, perché poi loro appunto avevano quasi sistematizzato un sistema filosofico questo ideale di vita. Gli stoici, al contrario, gli stoici erano quelli che, vi ricordate, c'era quello stoico che viveva addirittura in una botte, quindi insomma, eccedevano in un senso o nell'altro ed erano completamente digiuni della vera religione. Inizia a scontrarsi San Paolo con questa gente che subito lo prendono e lo portano, come dice qui, Atti degli Apostoli, capitolo 17, lo portano sull'Areopago. Che è quest'Areopago? L'Areopago è Atene, è una collina, ecco, una collina dove operava innanzitutto il tribunale, il supremo tribunale di Atene. Quindi era un luogo, potremmo chiamarlo oggi un foro, ecco. Era poco lontano dall'agorà, dove invece l'agorà si intendeva una piazza dove tutti parlavano, dicevano, facevano, eccetera, eccetera. Però ecco, l'Areopago era il posto dove noi diremmo oggi un centro congressi, dai, ecco, potremmo dire così, semplificando molto la cosa. Era il centro congressi dell'Atene di 2000 anni fa, del primo secolo dopo Cristo. Allora, tra le altre cose, non si sa bene se hanno portato a San Paolo all'Areopago per ascoltarlo meglio, perché lì appunto c'era un auditorium, oppure addirittura per sottoporlo al Supremo Tribunale di Atene. Perché? Perché già appena era arrivato San Paolo, questi filosofi, cioè gli epicurei, gli stoici, l'avevano chiamato ciarlatano. Che cosa vai dicendo, ciarlatano? E quindi può darsi che addirittura lo stessero processando per direttissima, come diremmo oggi. Ad ogni buon conto, San Paolo, il leone di Dio, va all'Areopago e comincia a parlare. Dice: cittadini ateniesi, vedo che in tutto siete molto timorati degli dèi, passando infatti ho osservato i monumenti del vostro culto. Ho trovato anche un'ara con l'iscrizione al Dio ignoto. Quello che voi adorate senza conoscere, io ve l'annunzio. Il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra, non dimora in templi costruiti da mani d'uomo, né dalle mani dell'uomo si lascia servire, come se avesse bisogno di qualche cosa. Ecco, San Paolo esordisce così. Guardate. In pratica gli dice, l'unica cosa che avete detto bene, che avete detto giusta, è che esiste un Dio ignoto, cioè un Dio che voi non conoscete. Perché in pratica San Paolo fa saltare tutta la gerarchia dell'Olimpo, che 12, non è che erano i 12 principali dei dell'Olimpo. Greco, ed era rimasto soltanto questo Dio ignoto. Ecco. San Paolo voleva in qualche modo, no? Molto, diremmo così, con molta sagacia, ecco, con molta intraprendenza, ha cercato di espugnare, ecco, il cuore degli ateniesi partendo proprio da una porticina che loro già avevano, questa di credere in un Dio ignoto. E San Paolo in pratica gli dice, guardate, questo Dio che voi forse magari ritenete un Dio minore, è invece l'unico vero Dio, è l'unico vero Dio, che come dice subito San Paolo, è il Dio che ha fatto il mondo e tutto ciò che contiene, che è Signore del cielo e della terra. Guardate che San Paolo conosceva benissimo, la cultura greca. E voglio subito fare un parallelismo. Noi qui adesso viviamo in un mondo molto simile, non a quello che c'era a Tessalonica, non quello che c'era a Efeso, non quello che c'era a Gerusalemme, dove già credevano nel Dio dei padri. Noi siamo adesso in una società che, nonostante 2000 anni di storia della Chiesa e quindi della vera religione, si è paganizzata. Noi siamo tornati in gran parte, non tutti per grazia di Dio, a un mondo secolarizzato, paganizzato. E per di più pieno di idoli. Allora uno potrebbe dire, ma insomma, a parte che potrebbe sembrare una visione un po' troppo pessimistica, ma cioè, la Chiesa ci sta, il Papa ci stanno 2000 anni di storia, ci stanno il sangue di migliaia di martiri e di santi che hanno santificato questo periodo, sì, ma noi viviamo in una società nella quale tutte queste cose si stanno perdendo o si sono già in gran parte perdute, al punto tale che quanti sono i cattolici, i veri cristiani nel mondo? Siamo una minoranza, cioè chi o non crede a niente, o crede nella scienza, questo idolo come vedremo fra poco, o crede in un Dio che non può salvare, in un Dio che ci sono tanti nomi, no? Li conosciamo. Anzi, forse la maggior parte delle persone nel mondo crede in un Dio che in realtà non esiste, che non può salvare, non è il vero. Noi siamo pieni di idoli. Siamo diventati idolatri. Il denaro, il piacere come gli epicurei, il potere. Guardate come viviamo e guardate quali sono gli obiettivi dei nostri figli, di noi stessi. Cioè, perché uno potrebbe relegare questo discorso alla teoria, va bene, la teoria. Ma noi mettiamo al mondo figli, mettiamo al mondo nuove creature, figli di Dio. Sapete che in Italia molti non battezzano i propri figli. Cioè, addirittura ci sono dei partiti politici che sono rimasti atei, che predicano un ateismo. Sono ormai delle reminiscenze, ecco, delle anticaglie, possiamo definirle così, dei rimasugli anche abbastanza rivoltanti, no? Dell'ateismo di Stato sovietico, del comunismo. Però serpeggiano, ci sono. Molti degli italiani, addirittura battezzati, sono comunisti o sono stati comunisti. Ricordiamoci San Pio da Pietrelcina, no? Che diceva: la più grande sciocchezza che ho sentito dire è che un cattolico è ecco, il catto comunista. Ecco, lo diceva a quei tempi San Pio da Pietrelcina. E in questo mondo noi mettiamo al mondo i nostri figli, in questo mondo operiamo noi, la Chiesa, cominciando dal suo capo supremo, il Papa, tutta il corpo mistico di Cristo vive adesso una realtà molto simile, ecco, a quella che trovò San Paolo ad Atene. E allora a un certo punto, dopo aver annunciato, arrivo al punto, dopo aver annunciato questo Dio ignoto che invece San Paolo annunciava, San Paolo se ne esce con questa frase, guardate bene. Dio, dopo essere passato sopra ai tempi dell'ignoranza, ora Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia, per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Pensate un po', guardate come gli Atti degli Apostoli, che in questo momento noi ascoltiamo anche nelle letture, della messa, sono fortissimi, sono strabilianti, insomma, come i Vangeli. Qua c'è questa frase, no, che ricordavo poc'anzi. Dio ordina. È chiaro che a noi ordina in qualche modo, anche se in modo condizionato, adesso mi spiego, non solo di essere credenti, no, come ha detto a San Tommaso, no, sì, credente, non incredulo, ma anche vuole la nostra perfezione. Se non la raggiungi questa perfezione, non vai all'inferno. Ecco, qui bisogna starsi anche attenti. È un ordine, ma non è un ordine di quelli che se si manca, cioè se non diventiamo santi, direttamente andiamo all'inferno. No, esiste tutta la dottrina della Chiesa sul purgatorio. Sappiamo che se non si è diventati perfetti, ma si è affrontato la morte, il giudizio di Dio, in grazia di Dio, ma con debiti, pene da scontare, purificazioni da subire, la misericordia di Dio, ecco, ci dà il purgatorio. Qui Dio dà un altro ordine. Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Ma cari amici, siamo arrivati al punto. Dopodiché mettiamo un piccolo stacchetto musicale. Dobbiamo capire bene, cari amici, che queste parole di San Paolo valgono pari, pari, pari per noi. Adesso il Papa lo potrebbe dire tranquillamente dalla sua cattedra di successore di San Pietro. Dio ordina a tutti gli uomini di ravvedersi. Guardate che qua non è l'addetto Xi Jinping, l'ha detto, ma che ne so, l'uomo più potente della terra. Qui è Dio che ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi, e possiamo anche dire di tutti i tempi, di ravvedersi. Ravvedersi vuol dire convertiti, credi in Dio e opera secondo la volontà di Dio. Ecco, io prima di andare avanti pregherei la nostra sorella regia di mettere un piccolo stacco musicale, dopodiché ci risentiamo. Ave Maria.
Many songs
Ave Maria, cari amici, eccoci qua. Continuiamo un po' queste nostre riflessioni. Abbiamo visto che San Paolo a Atene, in mezzo a questi logici, matematici, filosofi, grandi studiosi, grande cultura, è inutile, no? Lo riconosciamo, grande cultura quella greca, al punto tale che tutta l'umanità di quei tempi ne ha assorbito, ecco, ha assorbito la cultura greca, cominciando proprio da noi. Dai Romani. Quindi, San Paolo che cosa ha fatto? Dopo aver annunciato il vero Dio, ah, cari miei, San Paolo è andato subito al punto. Dio ordina, dopo essere passato sopra i tempi dell'ignoranza, vedete? Quindi, se c'è un'ignoranza giustificata, Dio ci è passato su. Ma ora che io l'ho annunziato, in pratica, dice San Paolo, Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Allora, cari amici, noi che siamo un po' la Grecia degli anni 2000, o lo siamo diventati, o ci muoviamo comunque in un ambiente molto simile, dove oggi però non abbiamo Zeus. Non abbiamo altri idoli come possono essere Apollo, Dioniso, quello che volete voi, come si chiama, il dio del mare, no? Poseidon dei greci, Nettuno dei romani. No, noi non abbiamo più questi 12 idoli, però abbiamo gli idoli del denaro, del potere, del piacere, esattamente come gli epicurei. Noi abbiamo impostato un mondo da materialisti epicurei. Ci siamo secolarizzati in gran parte della nostra società. Allora Dio ci ordina: ravvedetevi. Lo dice innanzitutto a me, Antonio. Ravvediti, ravvediti. Guardate, questa parola ci fa tremare veramente i polsi. Che significa? Dio mi avvisa, ravvediti, credi. Non essere incredulo, sii credente. E vuoi essere libero? La verità vi farà liberi. Che rivoluzione, che rivoluzione. Doveva scoppiare la rivoluzione ad Atene come oggi dovrebbe scoppiare la rivoluzione quando annunciamo il Vangelo. E invece, cari amici, quello che succede è che le chiese sono sempre più vuote, i cristiani sono sempre di meno, i cattolici navigano, la Chiesa naviga in acque agitate. Addirittura nel 1965 un concilio Vaticano II che si pone come obiettivo come parlare, come annunciare Dio all'uomo moderno, quindi il linguaggio, tutto quello che sappiamo nel Concilio Ecumenico Vaticano II. Quindi praticamente ci troviamo in una situazione nella quale le parole di Dio non si spostano di un millimetro. Ravvedetevi. La Madonna Fatima è venuta a dire: se non cesseranno di offendere Dio dopo questa guerra, cioè, oppure guardate, ha fatto vedere il 17 luglio, il 13 luglio del 1917, ha fatto vedere a dei bambini l'inferno, guardate che fine fanno i poveri peccatori perché non c'è nessuno che prega e si sacrifichi per loro. Dio, per evitare questo, vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato. La Madonna, cioè, ripete da madre di Dio le stesse parole che San Paolo ha detto ad Atene, la capitale della scienza, della conoscenza. Oggi diremo dell'intelligenza artificiale, no? Che pensiamo che ci risolve tutti i problemi. Ravvedetevi. Ravvedete, credete in Dio, non illudetevi, Dio esiste, capite? Ma qualche giorno fa ascoltavo per televisione una notizia che, se non fosse che purtroppo è vera, dovrebbe suscitare un'ilarità, ci dovrebbe far sorridere, e cioè che alcuni scienziati, avendo non so che cosa hanno capito sull'antimateria, potranno spiegare come è nato il mondo, noi chi siamo, da dove veniamo, qual è l'origine della vita e tutto il resto, no? Queste cose a noi ci fanno sorridere perché? Perché è come se io andassi a chiedere, a un somaro la teoria della relatività. No. In che senso questo? Andiamo a bussare a delle porte, andiamo a bussare a degli idoli che non ci salvano, che non ci salvano, che sono idoli. Fateci caso. Adesso, pure se tu ti fai un caffè, arriva l'intelligenza, la macchinetta con l'intelligenza artificiale, no? Anche questo ci fa un po' sorridere, perché ormai si risolve tutto con l'intelligenza artificiale. Però magari se uno poi dopo approfondisce bene, ma che diavoleria è questa intelligenza artificiale? Si accorge che dietro, come ha detto, non io, che io sono quello che sono, ma come ha detto lo scopritore dei personal computer, quindi dei microprocessori, l'inventore del microprocessore, ha detto: L'intelligenza artificiale è niente, è niente. È qualcosa che ci aiuta, indubbiamente fa fare in maniera automatica dei compiti talmente difficili che noi impiegheremmo anni. Adesso i computer si possono guardare le lastre delle nostre corpi e accorgersi molto prima di un uomo se ci sta l'inizio di un tumore. Un applauso, ecco, facciamo un plauso. Siamo anche contenti di tutto questo. Ecco. Però poi pensare che l'intelligenza artificiale o la conoscenza dell'antimateria o della materia oscura o dell'energia oscura, che poi queste cose qua spiegheranno noi chi siamo, da dove veniamo, chi ha fatto l'universo, come è nato l'universo, qual è il destino finale dell'universo, dell'uomo. Insomma, le domande sono sempre quelle, perché se stanno nel cuore di tutti gli uomini, ma noi bussiamo a delle porte di idoli e non del vero Dio. Ravvedetevi, è questo che ci dicevano. Ravvedetevi. Dopo aggiunge San Paolo, che la cosa non è soltanto una cosa di filosofia, no? Perché uno potrebbe dire, vabbè, insomma, vabbè, loro credevano a Zeus. Ancora oggi c'è chi ragiona così, no? Vabbè, c'è chi lo chiama Allah, c'è chi lo chiama Tao, c'è chi lo chiama. Non so, la Trimurti, no? Gli induisti, ognuno lo chiama come vuole, ma non è così, cari amici. Anzi, San Paolo ha detto: non c'è altro nome sotto il cielo nel quale noi siamo, possiamo essere salvati. E questo nome è uno solo, quello di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi qua non è questione di lana caprina, no? Come si usa dire, cioè di filosofia, io la penso così, tu la pensi con là. No, qui se tu imbocchi la via sbagliata, finisci nella maniera peggiore. Ecco, quindi San Paolo lo dice subito, dice: Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitato dai morti. Cioè, San Paolo, e saremmo contentissimi di sentirle ancora queste cose ancora in mezzo a noi, dice: guardate che, e lo ha detto anche San Pietro, se leggete gli Atti degli Apostoli nelle prime pagine, Dio ha costituito giudice dei vivi e dei morti quel Gesù che voi avete crocifisso. Tant'è vero che quelli che lo ascoltavano hanno detto: mamma mia, che abbiamo fatto? Che facciamo, fratelli? San Pietro ha detto: fatevi battezzare. Ma noi qui siamo battezzati. E questo è il bello, no? Cioè, allora poteva dire San Pietro: beh, cominciate col farvi battezzare. E dopo arriverà anche la Pentecoste, cioè lo Spirito Santo, come è sceso sui figli di Israele, scenderà pure sui pagani, convertiti. E il bello è che noi siamo battezzati, cari amici. Ma dove sta questo battesimo? Ma dove sta che siamo battezzati? Ma siamo sicuri che siamo battezzati? Il sacramento del battesimo, cari amici, non ce lo leva nessuno. Quello che è fatto, noi siamo battezzati. Possiamo illuderci di sbattezzarci, come dicono i testimoni di Geova, ma non serve a niente. Il sigillo del battesimo è indelebile. Il paradosso qual è? Che siamo stati liberati dal peccato originale. Sono riaperte per noi le vie del cielo, della gioia senza fine del paradiso, e alcuni di noi, altro che intelligenza artificiale, altro che Stephen Hawking, altro che Pier Giorgio Di Freddi, noi ci facciamo sbattezzare dai testimoni di Geova. Ravvediamoci, Ravvedetevi. Guardate, in questa società noi viviamo. In questa società noi viviamo. Io ci credo che al Papa gli verrà l'orticare. Perché? Veramente non sa dove mettere le mani per primo. Eppure la fame di verità, la fame del vero Dio, continua a urgere, a spingere la nostra volontà, grida nella nostra anima la volontà di Dio, il desiderio di cercare la volontà di Dio. Ma io qui stavo leggendo e qui mi avvio forse verso la chiusura, però ci manca ancora qualche minuto, sul settimanale di Padre Pio, per dire come queste cose qua non sono sterili e elucubrazioni filosofiche di noi che abbiamo avuto la grazia più grande, e cioè di essere non solo cristiani, battezzati, cattolici, ma addirittura consacrati al cuore immacolato di Maria. È arrivata una letterina, no? Sapete che noi ci sta le risposte ai lettori a cura della redazione. Tengo innanzitutto a precisare che queste risposte vengono date da un teologo, anzi, addirittura di più, un biblista, teologo, eccetera. Quindi un sacerdote, un presbitero che ha l'unzione sacerdotale ed è anche un teologo, non è un laico che risponde. Una lettrice di nome Giulia scrive al settimanale di Padre Pio e dice: sono una giovane donna che cerca la verità. L'ho cercata in tanti ambienti, cattolici, laicisti, liberali, ma in nessuno di questi l'ho trovata. O meglio, non ho trovato in questi posti persone che con sincerità cercano la verità. Ognuno fa ciò che gli fa comodo perché pensa che tutti siamo liberi di fare quello che più ci soddisfa, non importa se anche a svantaggio degli altri. Chiedo una luce per capire dove sta la verità e la vera libertà. Ringrazio di cuore. Ecco, questa è una letterina arrivata in redazione la settimana scorsa. In pratica questa Giulia che cosa dice? Nel mio cuore sento il desiderio della verità, di conoscere la verità. Ma che cosa ho trovato nei vari ambienti, laicisti, liberali, sentite, addirittura cattolici? Ha trovato gli epicurei, no? Come San Paolo, cioè ognuno fa ciò che gli fa comodo, perché pensa che tutti siamo liberi di fare quello che più ci soddisfa. Questo è esattamente quello che pensavano gli epicurei, no? Che cercavano della vita soltanto i piaceri. L'atarassia, dicevano loro. Cioè, in pratica, l'atarassia sarebbe l'affrancamento dal dolore, no? Come così gli induisti, no? E i buddisti. Loro parlano di illuminazione. I buddisti parlano del il Buddha, cioè non come dicevano noi il Buddha, si dice propriamente il Buddha, che poi era Siddhartha, il principe Siddhartha, rincorreva che cosa? L'affrancamento dai dolori, l'atarassia, cioè poveri noi, cari amici, poveri noi. Vedete quanto siamo stolti. E perciò ravvedetevi. Noi ci illudiamo di trovare l'atarassia e addirittura l'atanasia, cioè di non morire più, no? Di non provare più dolore. Oggi ci bussiamo alla porta dell'intelligenza artificiale, dei trapianti, di quello che volete voi. Ecco, hanno trovato da poco una molecola che sembra una parte, ecco, del nostro DNA nel quale si determina se noi siamo in grado di percepire i dolori o di non percepire i dolori. Ma ad ogni buon conto, anche se fossimo liberati dal dolore, anche se fossimo immortali, nel senso che siamo in grado di rimandare la morte, come pensano alcuni. Oggi è, non secoli, oggi qualcuno pensa, bussa alla porta della scienza, ma anche se noi arrivassimo a questo, ma non ti può cadere un vaso in testa, ma non ti può cadere una tegola in testa. Ma dove scappi? Sapete, c'è un animaletto, cari amici, che si chiama Idra. L'Idra, sapete che caratteristiche ha? Ecco, l'Idra, tenetevi forte, è immortale. L'Idra, questo vermicello d'acqua, molto semplice, non muore mai. Qualche tempo fa mi è capitato proprio a me di trovare su una spiaggia qui della mia regione una tartaruga di mare. Una di queste povere tartarughe di mare era piena di cose, di organismi marini che le erano cresciute sul dorso. Doveva essere vecchia, veramente vecchia, questa tartaruga, questa testuggine di mare, forse avrà avuto, ma sicuramente, più di 100 anni. Ci sono degli animali che noi neanche sospettiamo, come per esempio l'astice, è capace di vivere 200 anni, cioè facciamo ridere. Noi facciamo l'astice, si fa una risata. Ci sono delle piante che vivono migliaia di anni. L'idra però come muore? L'idra muore perché se la mangia qualcuno, perché essendo un vermicello e qualcuno prima o poi ne fa il banchetto. Quindi a che serve l'immortalità dell'idra? A niente. Come le cose in cui andiamo appresso noi, questi idoli che ci siamo fatti nei nostri giorni. E la scienza, nonostante che gli auguriamo tanti progressi insieme alla tecnologia, però c'è una parola di nostro Signore che sbaraglia il campo da tutte queste corbellerie, no? Il nostro Signore a un certo punto ha detto delle parole che sono tra il meraviglioso e il misterioso. Dice nel Vangelo di San Giovanni: la verità vi farà liberi. La verità vi farà liberi. Innanzitutto lo dicevo perché lui è la verità. Io sono la via, la verità e la vita. E la verità, cioè il nostro Signore, ci ha liberati da che? Da tutte le cose che abbiamo detto. Dal peccato. La verità nella persona di Cristo ci libera dal peccato e da tutti i mali. E questa è la vera libertà. Non dobbiamo confondere, cari amici, la libertà con la capacità di decidere. La capacità di decidere ce l'hanno anche gli animali. Se una pecorella decide di brucare o di bere un sorso d'acqua, prende una decisione a tutti gli effetti. Anche un microbo prende delle decisioni nel suo piccolo, no? Anche un macrofago del nostro sistema immunitario, in qualche modo, rispetta le leggi per cui è stato creato, cioè mangiarsi, gli intrusi nel flusso sanguigno. Però voglio dire, la libertà è un'altra cosa. La libertà è quella degli uomini e di alcune creature, quelle angeliche. È la libertà, capacità di scegliere tra il bene e il male. Questa è la libertà. Non decidere quello che è bene e quello che è male, come dice la nostra lettrice, no? Ognuno fa ciò che gli fa comodo, perché qui dice, no, persone che ognuno fa quello che gli fa comodo, perché pensa che tutti siamo liberi di fare quello che più ci soddisfa. E quindi, in altri termini, continuiamo a reiterare il peccato originale, cioè continuiamo a reiterare, a decidere noi quello che è bene e quello che è male. Che cosa ci abbiamo guadagnato da questa strategia, no? Possiamo di anarchia spirituale, non solo non ci abbiamo guadagnato niente, ma abbiamo perduto tutto. Abbiamo perduto il sommo bene con il peccato originale. Allora, cari amici, chiudiamo qui la nostra meditazione. Quello che però, ecco, è il caso di sottolineare è questo. Anche noi come San Paolo, in questa società che possiamo chiamarla la Atene degli anni 2000, dobbiamo essere annunciatori del Vangelo. E anche dobbiamo avere il coraggio di ripetere quello che San Paolo, con molto fegato, no? E senza rispetto umano, ha ripetuto agli ateniesi: Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi. Cari amici, un saluto a voi tutti, a risentirci tra 7 giorni. Ave Maria.